Mancano le fotocopie, sono arrivate le ultime.
Credo di averle distribuite a tutti. Allora, io direi che possiamo iniziare e iniziamo con una grande assenza che è quella di Maurizio Cucchi, che è stato chiamato a Roma per impegni improrogabili. Credo che sia presso qualche ministero a fare la presentazione dei suoi volumi, non so bene cosa. E quindi, mentre io avrei dovuto affiancarlo, adesso affiancherò qualcun altro che è un grande poeta, nonché legato a me da un'amicizia ultra trentennale, ormai stiamo parlando dei secoli, che è Giancarlo Pontigia. Quindi sono molto, mi spiace che non ci sia Cucchi, ma sono molto lieta che ci sia Pontigia. Di che parliamo oggi? Beh, oggi ragioneremo di quello che in molti ritengono, se non in assoluto il più grande poeta italiano del Novecento, certamente secondo, direi soltanto a Montale, se dovessimo proprio fare una graduatoria. Certamente è nel pool dei primi 4-5 grandi poeti del secolo appena chiuso. Toscano, fiorentino, nato nel 14 e morto nel 2005. Vorrei solo segnalare una piccola cosa quasi beffarda, ed è questa. Siccome l'Italia è sempre molto attenta alla cultura, molto attenta agli intellettuali, molto prodiga di aiuto e di supporto, beh, ha deciso che avrebbe fatto senatore a vita Luzzi nell'ottobre del 14 e morto nel febbraio del 15. Quindi è costato anche poco allo Stato italiano. Ci sono stati altri
personaggi.
Ho detto 14, sorry, evidentemente è il 4 e il 5, scusami. Sbarrellato di un di decennio, sì, certamente.
Diciamo che gli ha allungato la vita di 10 anni.
È un po' troppo. Non è Gillo Dorfles che a 106 continua a fare conferenze, vabbè, ma quella è un'altra categoria. Non procederemo io e Giancarlo raccontandovi la storia di Mario Luzzi, perché diamo per scontato che sappiate, e questo è un preterizio che ha appartenuto, è stato uno dei grandi esponenti dell'ermetismo italiano, ha avuto pesanti e interessanti influenze dal surrealismo fino a che non ha trovato una straordinaria strada sua. Ma faremo una sorta di conversazione a due, io e Pontigia, sulla falsariga dei testi che voi avete davanti. E l'elemento intorno al quale ci muoveremo è la potente carica dinamica e dialettica della poesia di Luzzi, tesa fra il finito e l'infinito, il passato, il presente, la memoria e ciò che si deve prevedere, l'amore che costruisce, l'amore che dà disperazione, la vita e la morte. E questo è il senso primario, e direi costante con varie sfaccettature, delle raccolte di Luzzi. E questo direi che è il segno che dovrebbe essere, che è della vita di ognuno di noi, ammesso che dalla disperazione riusciamo a passare alla speranza. Io lascerei adesso iniziare Giancarlo partendo dalle prime liriche e poi saltabeccando qua e là, ma ve lo dirà lui. Partiamo dalla prima raccolta.
Guarda, adesso ti sorprendo perché faccio un'altra cosa che mi è venuta in mente all'improvviso.
Fantastico.
Cioè volevo, perché Luzzi, diciamolo subito, Luzzi ha abitato un secolo che è stato il secolo dei grandi dilemmi, delle grandi inquietudini, il secolo in cui non si è creduto quasi più in nulla, e quindi anche nelle nel valore salvifico delle arti, o conoscitivo delle arti, della poesia. Mentre Luzzi, ecco, attraversa questo secolo mantenendo questa fiamma sempre viva. Cioè, Luzzi crede nel valore conoscitivo della poesia, nel valore anche comunicativo, dialogico della poesia. Ci crede sempre. non smette mai di crederci, come invece accade a molti anche grandi poeti. So, penso all'ultimo Caproni, per esempio, penso tanti all'ultimo Montale, che sembra quasi autodistruggere, no? Autodistruggersi, distruggere la propria poesia. Bene, in Luzzi questo non accade mai. E questo mostra, dice perché Luzzi costruisce la sua opera come una grande cattedrale, in sostanza. Ora, faccio vedere solo una piccola cosa, parto da qui, poi riprendiamo il nostro... Guardate, l'ultima poesia pubblicata da Luzzi in Dottrina dell'estremo principiante, 2004, è l'ultimo libro pubblicato da Luzzi, poi seguiranno altri testi ovviamente, ma pubblicati postumi, si intitola La barca, l'incantata. Ecco, vi leggo questa e poi torniamo all'inizio.
Alla barca.
E torniamo all'altra barca, alla barca
del 35.
Del 1935. Allora, questa è la poesia, ripeto, che non è messa lì a caso, naturalmente in conclusione di un libro che probabilmente lui sentiva sarebbe stato l'ultimo pubblicato in vita. La barca, l'incantata carpenteria, tra acqua ed aria, sole e meria. Lo so, ti intenerisce l'erba di quella primavera, fresca, con poche folgori, però non puoi brucarla se non col desiderio. Non può altro che infliggervi il morso della sua non possa, la memoria quasi libidinosa. Ti strazierebbe il cuore oggi quella pastura. Infinito era il recinto di te, agnello. Lo è ancora, se non che troppo secolo è passato, lì sopra con le sue nubi dove tu, perso, hai belato. Addio, ora ben altro è il prato. Questa chiusa un po' montagliana, e ora ben altro è il prato. È insomma, il prato della storia, il prato della vita, no? che Luzzi, e della poesia che Luzzi ha percorso. E vedete, è cambiato, certo, però Luzzi si sente ancora vicino ai suoi inizi, perché i suoi inizi sono appunto questi, quelli... di quel libro pubblicato a poco più di 20 anni, nel 1935, che si intitola appunto La barca. E la poesia appunto prima che voi li trovate, si intitola Alla vita, è proprio quella che dà il senso di questa espressione, no? Di questo titolo, Alla vita, che in qualche modo si potrebbe intitolare quasi come un inno alla vita, probabilmente va interpretato così, come un inno alla vita. Ecco, e sentirete subito una cosa, cioè che Luzzi si sente molto legato alla tradizione poetica, e soprattutto quella fiorentina, perché ovviamente dietro qui c'è quella famosa poesia dantesca, Guido io vorrei, no? Quella poesia in cui... Dante si augura assieme appunto ai suoi amici che chiameremo esatto, che tu e l'Apodio io fossimo presi per incantamento. Certo. E c'è quell'immagine del Vasel, della barchetta su cui loro vorrebbero salire assieme alle loro donne. Ecco, e questo è il riferimento poetico, perché qui Luzzi si rivolge ai propri amici dell'epoca, quelli che poi saranno chiamati ermetici, si rivolge così e dice, parlando di questa barca come appunto un simbolo quindi dell'amicizia, ma anche della vita come un viaggio, naturalmente, dice: amici, ci aspetta una barca ed ondola nella luce ove il cielo si inarca e tocca il mare. Volano creature pazze ad amare il viso di Dio caldo di speranza, in alto, in basso, cercando affetto in ogni occulta distanza, e piangono. Noi siamo in terra, ma ci potremo un giorno librare e esilmente piegare sul seno divino, come rose dai muri nelle strade odorose, sul bimbo che le chiede senza voce. Amici, dalla barca si vede il mondo, è in lui una verità che procede, intrepida. Un sospiro profondo dalle foci alle sorgenti. La Madonna dagli occhi trasparenti scende ad agio incontro ai morenti, raccoglie il cumulo della vita, i dolori, le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita. Le ragazze alla finestra annerita, con lo sguardo verso i monti, non sanno finire d'aspettare l'avvenire. Nelle stanze la voce materna, senza origine, senza profondità, s'alterna col silenzio della terra. È bella, è tutto parnato da quella. E qui ci sono già alcuni splendidi, alcuni straordinari temi che Luzzi poi svilupperà in modo molto vario, appunto dicevi questo dinamismo straordinario di Luzzi che sa cambiare anche modo di modi della scrittura, e però sa anche restare fedele a alcuni nuclei tematici fondamentali, la madre per esempio come origine, la madre che è anche terra, che rappresenta una dimensione ancestrale della vita e del mondo per esempio, ma anche questa dimensione e questa dimensione trascendente, questa tensione a qualcosa di misterioso, no? Che abita in noi, che abita tra di noi, non solo in noi. E quindi questa concezione in fondo teologica della storia, molto medievale, che viene da molto lontano, viene dal suo Dante probabilmente, che attecchisce in un terreno che però è un terreno novecentesco, perché è appunto un terreno lacerato non solo dalle contraddizioni, ma anche forse dall'impossibilità di credere. E quindi Luzzi crede, non crede, ma vuole credere, forse vuole credere perché c'è una storia lunga, remota, che abita in lui, che è quella della madre, della sua terra, no? E tutto. Ecco, qui lo sentiamo, in questa, tra un inizio e una fine, questo tema della fedeltà a se stessi, a una propria storia, a una propria tradizione, con due lingue poetiche però che sono molto diverse. Perché abbiamo sentito la diversità del percorso tra l'ultima e la prima poesia. No?
Sì, l'ultima piccola strofa, gli ultimi quattro versi, contengono come il seme, il germe, di due strade, di due modalità che sono da prendere in assoluto esame della poesia di Luzzi. Uno, Pontigia parlava di dialettica, guardate al verso 1 la voce, al verso 3 il silenzio, e la dialettica fra silenzio e voce, che è voce della poesia, ma il silenzio che è anche il silenzio della poesia, perché la poesia è quando parla e quando tace, entrambe le cose. Bene, questa dialettica, siamo nel 1935, lui ha 21 anni, no, adesso fatemi fare i conti giusti, perché se sbaglio, ne ha del 35, dal 14.
Lui è nato nell'ottobre del 14,
sì.
Quindi aveva neanche 21 anni quando ha pubblicato il libro, aveva poco più di 20 anni.
Con i numeri oggi sono una frana. E, quindi a nemmeno 21 anni sono già presenti appunto i semi di piante che fioriranno rigogliosamente nel tempo. Ma un'altra cosa, questo elemento è parola chiave proprio, è la parola terra, lo ricordava adesso Pontigia. Bene, non ha mai dimenticato, non si è mai allontanato dalla sua terra, che è terra madre, non terra matrigna, è terra madre, è la terra della Toscana. La madre e la terra a volte si fondono in un'unica immagine. Questa presenza prepotente della terra, del paesaggio, saltiamo un attimo se poi voi torni dopo in questa qua, se voi andate alla pagina seguente, se musica è la donna amata, che adesso leggiamo assieme, ritroverete di una corposità quasi tangibile la presenza del paesaggio, la terra e gli animali, quindi della natura. Ma tu continua e perditi, mia vita, per le rosse città dei cani afosi convessi sopra i fiumi arsi dal vento. Le danzatrici scuotono l'oriente appassionato e fondono i metalli del sole le veementi baiadere. Un passero profondo si dispiuma sul golfo ove io sognai la Georgia. Dal mare, una viola trafelata nella memoria bianca di vestigia, un vento desolato s'appoggiava ai tuoi vetri con una piuma grigia, e se volevi accoglierlo, una bruna solitudine offesa, la tua mano premeva nei suoi limbi odorosi di nattuate rose di lontano. Allora, l'ermetismo è ancora prepotentemente presente in questi versi, ma già si avverte, con un movimento come quello, il passero quando è bagnato si scrolla le piume, e avverto in questa in questa lirica e in questa raccolta, come la volontà di scrollarsi di dosso anche i maestri, perché i maestri ci sono, li riconosce, dà loro dei tributi, però insomma è già lì che si mostra quasi non insofferente, ma con la voglia di allontanarsene. Fra l'altro, questa viola trafelata nella memoria bianca di Vestigia mi ricorda tanto la bianca cavolaia di Montale. E io Montale lo avverto, come segnalavi anche prima tu, c'è ancora lì, Ossi di Seppia del 25, questa è del 30, no, qui siamo già addirittura nel...
E qui risente già le, probabilmente le occasioni.
Forse già le occasioni, scusate, del 36, siamo... quindi qualche anno dopo, sì. E siamo nella raccolta del 40, abbiamo fatto un passo in avanti, e quindi la voglia di scrollarsi di dosso appunto i maestri, i modelli, rispetto alla raccolta del 35 la si avverte.
Poi Montale stava a Firenze, quindi era un maestro che stava lì in quegli
Montale,
anni.
Montale, di Gongiari, c'è un pool straordinario di intellettuali in quel momento. È il Caffè delle Giubbe Rosse, ci siete mai andate? Certo che sì.
Certo che sì.
Che ha mantenuto, devo dire, in qualche modo intatto un suo vecchio desueto fascino.
Anche un, non so se adesso l'ho vista qualche anno fa, ma c'era anche la bellissima foto di Luzzi alle Giubbe.
Assolutamente.
C'è ancora?
Sì, c'è ancora, c'è ancora. Ecco. Beh, ma ci sono tutte le foto di Montale, Bigongiari, sono lì, icone intoccabili. Poi 40, poi arrivano gli anni della guerra, arrivano gli anni di una trasformazione dopo la quale non si torna più indietro. Ci sono 17 anni quelli che intercorrono fra la lirica che abbiamo adesso letto e Onore del Vero, il 57, quando lui è nell'imminenza dei 40 anni. Ci stiamo avvicinando alla maturità.
Sì, certo. Fra l'altro molti sono i suoi maestri, perché poi Luzzi è anche un grande lettore, indiscutibilmente. In quella poesia lì che tu hai letto, come un po' in tutto questo libro, che appunto Avvento Notturno, si sente molto davvero Campana, che è stato forse il maestro degli ermetici cosiddetti ermetici fiorentini. Si sente molto proprio questa atmosfera campagnana che fa sì che la sintassi si dissolve tutta, no? Spesso questo Luzzi di Avvento Notturno è difficile, come dire, se devi abbandonarti a un'onda sonora, sostanzialmente analogica e sonora, perché è difficile, una sintassi che sfugge con queste arcate straordinarie, sfugge tentativo di parafrasare, di spiegare veramente tutto, no? Questa è proprio cosa che invece Luzzi non farà più nella poesia successiva, pur restando vicino a una dimensione scura, analogica, magari della parola. Io volevo introdurre una cosa, se mi permettete, una cosa che non era prevista, ma anche qui. Perché Luzzi è stato un prosatore straordinario, tra parentesi, oltre che un grande poeta, ovviamente. Queste prose, che sono state in parte ripubblicate dall'editore Aranio qualche anno fa, c'è anche un libro, Biografia a Ebe. Già vedete dal titolo, fra l'altro, questo strano titolo, poco spiegabile, ovviamente. Siamo nel 1940. Anche qui, quindi siamo all'altezza dell'Avvento Notturno, 40, 41, 42, se non ricordo più il titolo. Sentite cosa dice a un certo punto in una prosa Luzzi. Ci fa capire da dove lui viene e qual è l'idea di poesia che lui sta, da cui in qualche modo deve anche allontanarsi per arrivare a quello che tu dicevi, appunto. Rimangono sospesi nel vuoto, talora nell'abnorme, atti fantomatici, non più umani, non più puerili o folli, assolutamente staccati dalla loro origine e dalla fine, al di fuori di quello che io sono essenzialmente divengo, si succedono secondo una propria oscura sintassi. A me non chiedono forse neppure il movimento iniziale o una forza. Credo nella forza di questo mio divenire cieco e dirotto, divenire cieco e dirotto. Credo nella notte fortunosa dove i fremiti dell'alba perforano i neri vapori. Qui proprio si sente quali sono le origini di Luzzi e quindi anche come lui abbia quale sforzo immenso abbia dovuto fare per sottrarsi a questa idea di una parola scura, di un grembo scuro, di un groviglio scuro di parole, che è la sua poesia alle origini, che è quello appunto da cui lui viene e di cui ha partecipato assieme agli amici, assieme a, appunto a Bigongiari, che forse è rimasto sempre fedele a questa idea di poesia. Sì. Per tanti aspetti, da cui invece Luzzi poco a poco si è allontanato per arrivare appunto a cominciare da Onore del Vero a una poesia indiscutibilmente diversa.
Mentre tu parlavi, dunque, questa prosa biografia del 42, mi stavo ponendo la domanda del legame che unisce, che tiene la poesia, quindi il testo poetico, rispetto agli avvenimenti nei quali l'autore scrive. Perché è inutile, Cucchi arrivando agli estremi dice della biografia degli autori non mi interessa niente. Sì, già, ma se io scrivo in un determinato momento non è possibile che non ne sia condizionato. Quindi la prosa nasce all'inizio della guerra. E negli anni seguenti, nel 1944 pubblicherà un Brindisi, nel 1947 il Quaderno Gotico, che è una raccolta di svolta, fino ad arrivare alle Primizie del Deserto del 1952, e sono le tre raccolte che sono da collocare fra i testi che voi avete.
Che poi lui ripubblica tutte nel Giusto della Vita.
Il Giusto della Vita, guarda caso, il Giusto della Vita.
Cosa giusta, che cos'è il giusto poi della vita? È un titolo molto...
In una guerra, in anni terribili come soprattutto gli anni 30 del fascismo, non puoi non porti la domanda. E a proposito di Quaderno Gotico, vi leggo la frase che Luzzi scrisse della sua raccolta. Disse, è l'album di un amore tanto più esaltante e spiritato quanto più l'animo ne aveva bisogno dopo l'aredità, la paura, l'angoscia. Non può non esserci un potente riferimento ovviamente autobiografico. Gli anni della paura, dell'aredità e dell'angoscia sono proprio gli anni della guerra. E la cosa che è sorprendente, non ci soffermeremo a lungo, ogni tanto vi diremo delle cose e poi lasceremo a voi il piacere di andarvele a cercare. Il tempo è tiranno e di tutto non possiamo parlare. Una cosa che vi segnalo è la profonda trasformazione della figura femminile in questi anni. Parte da una figura cavalcantiana, anzi forse addirittura più dantesca. La donna cavalcantiana è una donna che genera tormento, angoscia, come sappiamo bene. La donna di Dante è una donna che dà salute, che dà benessere, che poi alla fine ti salva. Da una donna squisitamente dantesca, come troviamo nei primi versi, passiamo a una donna, nelle ultime raccolte, soprattutto nel Quaderno Gotico, che è una specie di zombie, fredda, è una specie di statua, come di cadavere ambulante, come se l'amore, quell'amore in cui tu credi a 20 anni e tu credi prima di esperienze drammatiche come quelle della guerra, come se quell'amore lì non fosse più possibile, come se nessuno potesse darti niente, nemmeno l'essere, la donna, da cui potevi credere di trarre vita, energia e speranza. È così. Se tu vuoi andare avanti, poi ci ritorniamo dopo.
No, hai detto benissimo. D'altro canto, bisogna dire che tu giustamente hai legato con i fatti storici, perché che stanno accadendo la guerra, ma anche il dopoguerra. Perché ricordiamo che il dopoguerra italiano è stato travagliato da tutta una serie di questioni ideologiche, no? Che hanno proprio diviso il paese in due in un certo senso, e, hanno, e gli scrittori stessi.
Anzi, in tre o quattro adesso.
È rimasto, certo, però allora forse era sentito con più forza, oggi è più strumentale il discorso, allora sì. Invece era qualcosa di ben più vivo. Allora non è un caso che Luzzi finisca inghiottito senza volerlo da tutta una serie di polemiche. Io mi sono trascritto qua. Scusate, sempre, purtroppo ho sempre questi occhiali che confliggono col microfono. Mi sono trascritto, Pasolini negli anni 50 sferra un attacco contro la poesia di Luzzi molto duro, molto violento, partendo dalla sua idea di poesia. E scrive, proprio su Onore del Vero e su queste poesie di cui stiamo parlando, scrive esattamente questo, sto citando Pasolini, sono parole sue. Noi avvertiamo, in questa fede che è nell'irrelata luce che è in lui, noi avvertiamo una mancanza di luce, una insensibilità di fronte ai fenomeni della vita umana e della storia, compresa quindi la passione stilistica, da cui sono minacciate anche le sue prove più alte ispirate. Oggi, insomma, leggere questa cosa è di una durezza impressionante.
Possiamo concordare, ovviamente.
No, non possiamo concordare, no. Assolutamente, ma soprattutto colpisce dove... Cioè, che si dica che Luzzi è insensibile di fronte ai fenomeni della vita umana e della storia fa molto, insomma, detto alla fine degli anni 50 della poesia di Luzzi, colpisce. Però perché forse lui dice così Pasolini? Pasolini dice così perché parla da una prospettiva tutta ideologica, cioè dice, sostanza, pensa che questo Luzzi evada i fatti della storia, i fatti più, insomma, importanti della storia, e che in qualche modo, insomma, si rifugi nella poesia come se fosse uno spazio troppo alto, no? È un'evasione la poesia, come la intende Luzzi, insomma. E notate, noi adesso magari leggiamo nell'imminenza dei 40 anni, sì. Che però subito dopo c'è anche la poesia tratta da Nel Magma presso il Bisenzio, che è la risposta che dà Luzzi a proprio esattamente a queste accuse che gli vengono, e lo fa partendo da un'atmosfera dantesca. E qui siamo una specie di purgatorio, la nebbia ghiacciata affumica la gora della concia e il viottolo che segue la proda. Ne escono quattro, non so se visti o non mai visti prima, pigri nell'andatura, pigri anche nel fermarsi, fronte a fronte. Uno, il più lavorato da smanni e il più indolente, mi si fa incontro, mi dice, tu non sei dei nostri. Ecco l'accusa, non sei dei nostri. Cioè, la stessa accusa che gli faceva Pasolini, cioè tu sei uno che pensi a una forma di poesia come evasione dalla storia. No? Non ti sei bruciato come noi al fuoco della lotta, quando divampava e ardevano nel rogo bene e male. Lo fisso, senza dar risposta ai suoi occhi vizi, deboli, e colgo mentre guizza lungo il labbro di sotto un'inquietudine. Ci fu solo un tempo per redimersi, qui il tremito si torce in tic convulso, o perdersi, e fu quello. Gli altri, costretti a una sosta impreveduta, danno segni di fastidio, ma non fiatano, muovono i piedi in cadenza contro il freddo e masticano gomma, guardando me o nessuno. Dunque, sei muto? Imprecano le labbra tormentate mentre lui si fa sotto e retrocede, frenetico, più volte, finché è là, fermo, addossato un palo che mi guarda, tra ironico e furente, e aspetta. Il luogo, quel poco che è visibile, è deserto. La nebbia stringe dappresso le persone e non lascia apparire che la terra fradicia dell'argine, il cigaro, la pianta grassa dei fossati che stilla muco. E io? Ecco la risposta di Luzzi. È difficile spiegarti, ma sappi che il cammino per me era più lungo che per voi. E passava da altre parti. Ma l'altro, con tono inquisitorio, quali parti? E come io non vado avanti, mi fissa a lungo ed aspetta. Quali parti? I compagni, uno si dondola, uno molleggia il corpo sui garetti, e tutti masticano gomma e mi guardano, me oppure il vuoto. È difficile, difficile spiegarti. È certo, è difficile spiegare. Ma quello che è in mente Luzzi, che per la poesia poi continua, quello che Luzzi ha in mente è evidentemente una poesia non che evada la storia, lo si è capito poi molto bene anche nel corso della poesia successiva di Luzzi, ma certamente una poesia che però non può arrendersi al dato contingente, a quello che sta accadendo in questo momento. Cioè la poesia si muove su lungo tempi, che sono più vasti, più ampi di quelli della storia che viviamo giorno per giorno, della cronaca forse sarebbe meglio dire, piuttosto che della storia. La poesia si muove in spazi più vasti e dunque non si può chiedere ai poeti, questo è il pensiero di Luzzi naturalmente, non si può chiedere ai poeti di entrare dentro la storia minuta ragionando come se fossimo un politico che deve fare una scelta di questo momento, dell'ora, del qui, dell'ora, no, evidentemente, e qui entra in gioco quello che dicevi all'inizio, questa dialettica continua tra il tempo e l'oltretempo, tra la storia e qualcosa, no, qualche cosa che ci sfugge evidentemente, appunto, detto l'oltretempo, qualcosa che possiamo definire, o che ognuno di noi può definire in modi molto vari, cioè, ecco perché il titolo di quel libro del 71, Su fondamenti invisibili, diventa forse il titolo chiave poi di tutta l'opera luziana successiva. Però qui torniamo indietro.
Torniamo, ma prima di tornare, prima di tornare indietro, restiamo in questo piccolo luogo in cui ti sei fermato negli ultimi minuti, in questo luogo in cui c'è qualcuno che giudica e che condanna Pasolini e qualcun altro che dice d'accordo. Tu mi accusi di una serie di cose, io mi metto in posizione difensiva dapprima e poi ti guardo e dico ma perché, chi ti dà il diritto di chiedermi, di mettermi sotto inquisizione, di fare il giudice? Leggiamoci questo componimento, ci viene subito dopo, siamo sempre nella raccolta del 63 nel magma, e che fa da pandan in qualche modo al testo che tu avevi scelto. Li abbiamo scelti in maniera del tutto indipendente, poi li abbiamo assemblati. Credi che il tuo sia vero amore? Esamina a fondo il tuo passato, insiste lui, saettando ben addentro la sua occhiata di presbite tra beffarda e strana. E aspetta. Mentre io guardo lontano e altro non mi viene in mente che il mare fermo sotto il volo dei gabbiani, sfrangiato appena tra gli scogli dell'isola, dove una terra nuda si fa ombra con le sue gobbe o un'altra preparata a semina si fa ombra con le sue zolle e con pochi fili. Certo, posso aver molto peccato, rispondo infine aggrappandomi a qualcosa, sia pure alle mie colpe in quella luce di brughiera. Piangere, piangere dovresti sul tuo amore malinteso, riprende la sua voce con un fischio di raffica sopra quella landa passando alta. L'ascolto e neppure mi domando perché sia lui e non io di là da questo banco occupato a giudicare i mali del mondo. Può darsi, replico io, mentre già penso ad altro. Mentre la via s'accende scaglia a scaglia e qui nel bar, il giorno ancora pieno, sfolgora in due pupille di giovinetta che si sfila il grembio per le ore di libertà e l'uomo che le ha dato il cambio indossa la gabbana bianca e viene verso di noi con due bicchieri colmi, freschi, da porre uno di qua, uno di là, sopra il nostro tavolo. Prima di entrare in merito al contenuto vi prego di notare la quasi prosasticità di questa poesia, sta raccontando con il ritmo della poesia ma l'alchimia della prosa, sta raccontando una storia e ripeto, come vedete all'inizio è in posizione quasi difensiva e poi dice ma chi ti dà il diritto di giudicarmi? E badate bene, questo comportamento, quello tu hai sbagliato, tu hai fatto, tu è purtroppo molto più frequente di quanto non sia accettabile. Quando si avverte un disagio, quando si avvertono frizioni, quando si avverte malessere, uno dei due scatta, è colpa tua, tu hai sbagliato e si erge a giudice, che è il modo per proteggersi per non essere giudicato, per non essere condannato, per non essere coinvolto. E tutto sommato Pasolini, personaggio che io ho sempre amato molto e che amo molto, ha una posizione perennemente difensiva da giudice, perché perennemente viene attaccato. Questa è la storia di Pasolini, no? Che finisce poi, come ben sappiamo. Per Luzzi invece c'è una cosa che dovrebbe segnare il nostro modo di pensare: il dubbio può darsi, forse, chi lo sa, può darsi che abbia sbagliato, può darsi, ma chi ti dà il diritto di giudicarmi? Siamo nel 63, sono gli anni 60 quelli in cui Pasolini, il Pasolini poi degli scritti corsari, degli articoli sul Corriere, è più, non che qui debba essere necessariamente Pasolini, non è importante che lo sia, citavo lui sull'onda di quanto Pontigia andava dicendo, ma sono tutti coloro che dicono a che cosa stai facendo, ti stai allontanando dai dei modelli, che strada hai preso, pensi che serva a qualche cosa, e chi ti dà il diritto, dirà l'altro, di credere che la tua poesia serva a qualcosa.
Eh sì, si ritorna a quello che dicevamo all'inizio, cioè sì. Luzzi non abbandona mai, cioè è l'uomo del dubbio Luzzi, ma nello stesso tempo non abbandona mai l'idea che la forza della poesia, cioè, consista proprio in questo, cioè la poesia ci fa conoscere qualcosa che non potremmo conoscere altrimenti, potremmo dire banalmente con la prosa. Con una prosa di tipo, cioè, ovviamente saggistico, di tipo appunto esplicativo, argomentativo, cioè che la forza della poesia è proprio questo, di riuscire a estrarre, d'altronde questa era anche la grande lezione ungarettiana, peraltro, che sicuramente è presente in Luzzi sempre, l'idea cioè che la parola poetica sia la parola dello scavo e tiri fuori qualche cosa di cui non sappiamo nulla. Quindi è una dimensione altra rispetto a quella che noi abitiamo normalmente attraverso gli argomenti, che non vengono rinnegati, perché voi vedete che Luzzi è molto argomentativo in realtà nelle poesie di Nel Magma, no? Si procede dialogicamente attraverso argomentazioni, sono molto serie, molto serrate nel suo tempo. Però appunto Luzzi crede che la parola della poesia debba avere questa funzione, e ce l'abbia davvero, che riesca davvero a svolgere questa funzione, non che ci provi e poi chissà, forse non ci riesce. E quindi questo è una lezione grande, soprattutto ancora più grande se si pensa che con Nel Magma inizia davvero la sua rivoluzione. Sì. Quello che dicevi tu, un volgersi del verso verso la prosa. Anche qui sempre la cosa è stata, è stata interpretata in modi molto vari, e qualcuno, perché qui ricordiamolo, dopo Pasolini Luzzi trova degli altri nemici che sono la Nuova Avanguardia in quegli anni. Cioè uno sperimentalismo tutto linguistico in cui il significante
non è un caso.
Non è un caso. Ricorderò sempre un'antologia famosa, insomma, in cui che comprai quando ero ragazzino al liceo, ai Remendez, che era metà degli anni 60, in cui si dividevano i poeti in poeti del significante e poeti del significato. E io mi chiedevo, ma come si fa a dividere il significato dal significante? Come si fa? Soprattutto in poesia, dove la dimensione... No, ecco, e Luzzi ovviamente questa cosa non ha mai potuto accettarla, perché gli è sempre sembrata una follia. Cioè, adesso noi lavoriamo sul significante, lasciamo perdere il significato. No, adesso lavoriamo sul significato e non ce ne frega niente del significante. È evidente che la lingua, soprattutto la lingua poetica, non funziona così. E questo volgersi...
Scusami, stavo sorridendo.
Ho preso un'altra strada.
No, stavo sorridendo per l'ultima cosa che hai detto, perché la lunga diatriba fra i poeti e i critici. Il poeta scrive, il critico giudica. E comincia a dire significante, e quando un poeta si fa critico, allora succedono i disastri.
Sì, hai ragione, ma in questo caso erano i poeti che dicevano così, non erano i critici.
Sì. No, dicevo, quando il poeta si fa critico, succedono i disastri.
Talvolta sì. Però io ho un'altra idea, cioè io penso che allo stesso modo che il poeta lavora sia nella dimensione... dell'intuizione che in quella e che in quella dell'argomentazione. Allo stesso modo il critico lavora anche su tutti e due i piani.
Mi sono accorta, appena l'ho pronunciata, che la frase poteva essere equivoca. Penso a un grandissimo critico letterario che è Zanzotto, che è anche un grandissimo poeta. Non era un'affermazione assoluta.
No, ma ho capito benissimo cosa volevi dire, no? Ma certo. È chiarissimo, certo, hai ragione, questo è assolutamente. Sì.
Soltanto il vero poeta non si pone il problema, non si fa la domanda.
Esatto, non si fa la domanda, esatto. Non si fa la domanda, hai perfettamente ragione, questo è il punto del discorso. In ogni caso Luzzi a me colpisce sempre per la consapevolezza straordinaria che ha nell'uso della lingua e nel maneggiare i problemi. Ce l'aveva anche Pasolini, solo che appunto la differenza era questa, che Pasolini era molto ideologico, passione ideologia, d'altronde sono il titolo del famoso libro di Saggi, era molto ideologico e questo suo essere ideologico spesso gli faceva dire delle cose anche sbagliate. In Luzzi c'è invece una maggiore cautela in qualche modo, ma la sua consapevolezza, guardate, nel Magma, questa è proprio l'edizione originale, tra l'altro del 63, nel Magma non se lo ricordano mai i lettori del Magma, che dicono sì, ma qui Luzzi che cambia, che va verso la prosa. Ma lui cosa fa Luzzi? Cita un passo dei Sermones di Orazio, dove parla appunto della musa pedestris, insomma. Vuol dire, come Orazio, quando passa dai Carmina ai Sermones, no? Sa benissimo che sta usando un'altra lingua poetica, sta facendo un'altra operazione poetica. Anche Luzzi è consapevole che sta facendo un'operazione poetica ben precisa. Cioè, passare un verso che volge verso la prosa, ma non deve essere meno verso. No. Cioè, non deve avere meno memorabilità, non deve perdere comunque una dimensione ritmica, non deve avere, cioè, quelle caratteristiche che fanno il verso, diversamente dalla prosa. Vuol dire che il verso si impasta anche di prosa, vuol dire, cioè, anche in termini simbolici, che Luzzi mette le mani anche in una dimensione più bassa, diciamo così, ma anche più vitale del vivere, quindi si allontana, si strappa completamente di dosso quello che è la dimensione ermetica, in sostanza, e vuole toccare il cuore anche ferito, no, della vita, il cuore metamorfico della vita.
Un poeta quello... in realtà anche quando scrive in prosa non riesce mai a dimenticarsi come si fa un verso. Ricordo che certo. Molti anni fa, quando feci il commento alle ultime lettere di Jacopo Ortis, mi divertì a guardare quanti endecasillabi settenari c'erano nella prosa e ce n'era una quantità esorbitante, perché pensano ritmicamente in termini diversi, poi scrivono in prosa.
Quella prosa lì poi di Jacopo Ortis è meravigliosa, naturalmente. Sì. Più grande prosa del primo 800, forse.
Sì, direi proprio.
Difficile
di
dire. Trovare uno che abbia un'intensità.
A Milano direbbero, non diciamo eresie, perché c'era Manzoni un pochino più avanti.
Io sono poco milanese.
Ecco.
Sono molto milanese in altre cose.
Ma un po' meno comunque.
Lasciamo
la diatriba su Manzoni e andiamo avanti. Vogliamo fare un passo indietro? Andiamo davvero avanti?
Leggiamo Nell'imminenza dei 40 anni oppure questa felicità che avevi tu scelto, che una delle poesie.
Leggi tu, è breve e carina, leggila nell'imminenza dei 40
anni. Leggo nell'imminenza dei 40 anni perché è il momento in cui Luzzi davvero deve fare i conti con se stesso e lo fa in termini, perché per lui vita e poesia in qualche modo sono strettamente legate.
Certo.
Insomma. Quindi deve fare i 40 anni, un tempo, insomma, i 40 anni funzionano un po' come i 35 di Dante in un certo senso, no? Siamo nel mezzo del cammin. Tradotti nell'epoca di Luzzi. È una poesia molto ispirata, questa, molto bella. Dice: il pensiero mi ci siete, Onore del Vero, 57, nell'imminenza dei 40 anni. Il pensiero mi insegue in questo borgo cupo, ove corre un vento d'altipiano e il tuffo del rondone taglia il filo sottile in lontananza dei monti. Sono tra poco 40 anni d'ansia, d'uggia, di larità improvvise, rapide, come rapida a marzo la ventata che sparge luce e pioggia. Sono gli indugi, lo strappo a mani tese dai miei cari, dai miei luoghi, abitudini da anni rotte a un tratto che devo ora comprendere. L'albero di dolore scuote i rami. Si sollevano gli anni alle mie spalle a sciami. Non fu vano, è questa l'opera che si compie ciascuno e tutti insieme, i vivi e i morti, penetrare il mondo, opaco, lungo vie chiare e cunicoli, fitti di incontri effimeri e di perdite, o d'amore in amore o in uno solo, di padre in figlio fino a che sia limpido. E detto questo, posso incamminarmi, spedito, tra l'eterna compresenza del tutto nella vita, nella morte, sparire nella polvere o nel fuoco, se il fuoco oltre la fiamma dura ancora.
Accidenti, quanto Dante, quanti echi danteschi, è impressionante, sì. Al di là della figura del viandante. Il penetrare, sì, il mondo opaco lungo vie chiare e cunicoli. Non c'è niente come la parola della poesia che possa penetrare il mondo opaco. Ti ricordi, era Rimbaud, che diceva la poesia è come quel raggio di sole che in un dato momento del giorno, con una data angolazione, ti permette di penetrare il fiume limaccioso e pieno di terra e di vedere il fondo. È il grimaldello che svela l'universo. Insomma, d'altra parte, se non avessimo la parola, non avremmo nessuna forma di conoscenza. Lo ripeto sempre, non mi stancherò mai di dirlo, anche la fisica e la chimica sono narrazioni. Senza la parola non riusciremo a muoverci. Saremmo quelle statue di sale come la moglie di Lotto, no? Che si fermano. Salteremo uccelli nella pagina seguente perché il tempo sta stringendo, ma vorrei che ci fermassimo come pandan della poesia che Pontigia ha appena letto sul breve componimento, questa felicità promessa o data me dolore, dolore senza causa o la causa se esiste è questo brivido che sommuove il molteplice nell'unico, come il liquido scosso nella sfera di vetro che interpreta il fachiro. Eppure dico, salva anche per oggi. Torno torno le fanno guerra cose, immagini su cui cala o si leva o la notte o la neve uniforme del ricordo. Me, dolore, dolore senza causa. Pietro Verri, nella seconda metà del Settecento, scrisse un testo che era sull'indole del piacere e del dolore, in cui parlava di dolori innominati. Quante volte noi nel corso della giornata, magari non proprio tutti i giorni, ma siamo assaliti da delle bucature, dai momenti di dolore. Tu dici, perché? Da dove mi viene? Non mi sono rotta un piede, o mi hanno dato una botta in testa, o mi è morto il gatto, insomma, o mi hanno licenziato. Ma il dolore di vivere ogni tanto ti assale. Questi sono dolori apparentemente senza causa. Ma la causa c'è. La causa c'è, sono le fatiche pregresse, le frustrazioni, le cose che hai ingoiato, le offese che ti sono state fatte. Voglio dire, il monologo di Amleto insegna, insomma. Sono migliaia le cause di sofferenza che poi noi caliamo nel fondo perché bisogna vivere e andare avanti. Però ogni tanto esplodono e all'improvviso dici, Dio mio, sto soffrendo come un pazzo. Perché? E questa felicità, eppure dico salva anche per oggi, però si va avanti. Ci addormentiamo e poi domani si rincomincia e poi domani è un altro giorno, non è come via col vento, cioè non è tara, ma domani è veramente un altro giorno. Per chi crede nella vita e lui ci crede. Lui ci crede sorretto anche da una fede, adesso magari ne parleremo assieme, affatto particolare. E sul cristianesimo e sulla fede di Mario Luzzi ci sarebbe da fare 3 conferenze almeno, direi. Comunque, arriviamo...
Forse, scusa, ti fermo solo un secondo per dire che introduce bene il tema, la poesia che hai letto, tu, come quello che ho letto io, se mettiamo in evidenza questi procedimenti disgiuntivi, felicità promessa o data, o la notte o la neve, ma anche prima avevamo letto nella polvere o nel fuoco, o d'amore in amore o in uno solo, eccetera. Cioè, questi sono i tipici proprio procedimenti luziani e qui si entra proprio nel tema.
Sì. Assolutamente. Allora, dal 63 andiamo avanti nel tempo. Esatto. E passiamo al 71, inizio anni 70. È passata la contestazione, il mondo è ancora meraviglioso e noi giovanissimi pensavamo di poterlo conquistare, cosa che forse ai nostri figli è data in misura molto minore. E siamo all'inizio di anni che poi diventeranno in Italia terribili, anni durissimi, ma qui ancora il peggio deve accadere. Vita fedele alla vita, l'avevi scelta, perché?
Diciamo che su Fondamenti Invisibili a me sembra, ma può darsi anche ci sia un aspetto, forse è il primo libro di Luzzi che ho letto, io ero al liceo quando è uscito questo libro nel 71, quindi forse io Luzzi l'ho conosciuto così.
Cioè, sì, l'edizione.
Ma sì, ma l'edizione sì, è proprio quella.
Sì, sì.
No, purtroppo non glielo do perché sono troppo affezionato.
Tengo stretto.
Io non sono, non è che uno. Guarda, ecco, vi dico subito una cosa che spiega. Questa è una delle prime poesie del libro, fra l'altro. Intanto, ci sono delle novità di scrittura straordinarie perché qui siamo in una dimensione poematica e questo è di fatto un libro che si muove. Che consta di tre temi e tre poemi, no? Ha una dimensione poematica e una scrittura che sembra impensabile per un poeta, per il Luzzi di solo pochi anni prima. E lui dice, quando gli chiedono, mi sono trascritto questa cosa di un'intervista che gli fecero a un certo punto, gli chiedono, ma perché questo titolo? Cosa vuol dire su Fondamenti Invisibili? E lui risponde così. Risponde, perché è una costruzione che tu non vedi su che cosa poggia realmente, perché è una realtà mobile, è una realtà che non ha il suo corrispettivo dogmatico, teoretico, e questo è un po', stiamo entrando nel discorso, ma ha questa disponibilità della vita a riconoscersi in se stessa, in tutte le sue anche imprevedibili manifestazioni. E infatti se leggiamo questo testo, Vita fedele alla vita, sentiamo subito che introduce il tema del libro, il tema più importante del libro. E dice così. La città di domenica, sul tardi, quando c'è pace, ma una radio geme tra le sue moli cieche, dalle sue viscere interite, e a chi va nel crepaccio di una via, tagliata netta tra le banche, arriva. Dolce fino allo spasimo l'umano, appiattato nelle sue chiavi che nei suoi ammezzati. Tregua, sì, eppure uno. La fronte sull'asfalto muore, tra poca gente stranita che indugia e si fa attorno all'infortunio. E noi si è qui, o per destino o casualmente insieme, tu ed io, mia compagna di poche ore, in questa sfera impazzita. Sotto la spada a doppio filo del giudizio o della remissione. Vita fedele alla vita, tutto questo che lei è cresciuto in seno, dove va, mi chiedo? Discende o sale a sbalzi verso il suo principio? Sebbene non importi, sebbene sia la nostra vita, e basta. Mi sembra una chiusa splendida questa, sebbene sia la nostra vita e basta, perché poi questa è la verità, è quasi tautologica questa poesia, è quasi tautologica, vita fedele alla vita, del resto è una tautologia, e questa è la nostra vita e basta, insomma sembra, siamo quasi a livello elementare del discorso e dell'affermazione, eppure ha una forza straordinaria questa poesia, anche perché se notate, e lui sa disegnare, siamo nella città di domenica, con queste immagini di dolore, di sgomento, no? Notate la radio geme, le moli sono cieche, le viscere interite, cioè, sono tutte immagini che ci parlano di dolore, di ferita. Un uomo che muore così, per caso. Un incidente, qualcosa che accade, la fronte sull'asfalto, non lo sapeva fino a quell'attimo, pensava che la vita fosse chissà quanto lunga, e invece all'improvviso muore. E noi stiamo qua, noi che, notate anche la disgiuntiva qui ironica, noi si è qui o per destino, no? Una storia, è una storia d'amore oppure invece è una storia casuale che si sta, che sta svanendo, come sembrerebbe in effetti, tu ed io, mia compagna di poche ore, e siamo qua, eppure siamo qua sotto la spada a doppio filo del giudizio o della remissione, cioè di una condanna o di un'assoluzione, ma non lo sappiamo, non sappiamo cos'è che sta accadendo in realtà. E allora in questo, dentro questa dimensione, no? C'è anche un tema che oggi ci appare ancora più politico di quanto non sembrasse forse all'epoca, né? Una via tagliata netta tra le banche, l'espressione di una durezza impressionante, forse all'epoca non l'avremmo letta più di tanto, ma in realtà poi ha una sua forza per dire che insomma siamo in un mondo, in una realtà insomma, dove che è dominata da la dimensione dell'utile, che poi insomma tutte queste cose stanno dentro. E alla fine dove va, mi chiedo? Questa è la domanda, no? La domanda che alla fine chiunque di noi non può non farsi, no? Però che siete una potenza straordinaria. E dopo inizia il poema, inizia la dimensione poematica, che voglio leggervi i titoli dei tre poemetti che seguono, che sono straordinari: Il pensiero fluttuante della felicità, poi Nel corpo oscuro della metamorfosi, Il gorgo di salute e malattia. Questi sono i temi.
Mentre tu stavi parlando e hai ricitato il verso sotto la spada a doppio filo del giudizio della remissione, mi veniva con chiarezza alla mente quanto la funzione della parola sia presente nella poesia di Luzzi. E anche l'uso distorto della parola, perché la parola è logos e anche nomos, noi sappiamo che in greco legge, norma, parola stanno nello stesso grumo semantico. Allora, la parola, quando si allontana dalla natura, la vita fedele alla vita è la vita naturale, quando pretende di dare leggi e leggi sbagliate, quando si permette di emettere giudizi, si permette di condannare, si permette di uccidere, di fare del male, è una parola che ha perso la sua funzione iniziale, che è di costruzione, perché l'ordine è necessario, certamente, le regole sono necessarie, il nomos, del nomos abbiamo bisogno. Ma quando il nomos diventa mero strumento di potere nelle mani di qualcuno, di un dittatore, di una oligarchia o di chi semplicemente sa prendere il potere e farne strumento esclusivamente per sé a proprio vantaggio, allora la parola non è più quella che doveva essere. Ed ecco che funziona anche della poesia è riportare la parola in un ambito giusto, corretto, che è quella di richiamare al legame potente che esiste con la natura, con gli animali, con le cose, semplicemente con la vita. La vita è fedele alla vita. È questo. E questa, secondo me, questa condanna, anche se non esplicita, è sotterraneamente quasi sempre presente, no? Nella poesia di Mario Luzzi. Sì. C'è una... Sì. Salta beccando ancora andando avanti. Poi però leggo una cosa, però poi tu leggi quella prima perché è troppo bella. A proposito di ridurre all'eidos, all'essenza, le cose, ridotto a me stesso è la pagina seguente. Morto l'interlocutore o morto io? L'altro su di me, padrone del campo, l'altro universo purificatore o no? Niente di questo. Il silenzio raggiante dell'amore pieno, della piena incarnazione anticipato da un lampo? Penso, se è pensare questo e non opera di sonno nella pausa solare del tumulto di adesso. di nuovo la dialettica, certamente di nuovo il dubbio, di nuovo il chiedersi se la misura del finito, quella in cui si trova, sia davvero la misura definitiva. La mia essenza si riduce a questo, oppure l'altro chi è? Quello che mi giudica o quello che mi apre un universo purificatore? Chi è il padrone del campo e chi lo sa? Noi crediamo di essere padroni della nostra vita, in realtà il 20% ci arriviamo, non lo so. Se ci pensate bene, ogni volta che abbiamo la pretesa di ascoltare quello che negli ultimi decenni in maniera delirante ci è stato propinato, basta la forza di volontà, il self-made man, credici e arriverai dove vuoi, dopodiché tutti come capre impazzite o una mandria imbizzarrita vanno e poi morti sul campo, infelicità assoluta. Beh, forse bisogna riparametrare tutto, ritornare a una naturalità che non è la naturalità, cioè pagana, è un semplicemente ridurre tutto all'essenza vera delle cose. E forse soffriremmo molto meno. Non so, se io mi guardo intorno in questi giorni, sento parole, nomos, logos, dell'un contro l'altro armati, e dico, ma ci serve tutto questo? Per carità, certo che è questi anni, certo che sì, ma mi sto riferendo in questo momento, in questi giorni, e in Italia va già abbastanza bene, tra virgolette, perché ci stiamo limitando alle parole, non alle bombe, e altrove la situazione è davvero peggiore. E tutto questo è la naturalità della vita, ma la vita è questa, no? E allora ti viene davanti la certezza che il nomos, il logos, è stato mal utilizzato. E quindi hanno ragione i poeti, la parola ai poeti, bisogna darla loro.
Però stai parlando in questo momento come un filosofo ellenistico. E anche il tema della naturalità viene...
Assolutamente, sì. Vai, rileggi quella di prima, che pagina della storia, che limite della sofferenza.
Queste sono le poesie più accesamente cristiane di Luzzi, indubbiamente, molto potenti, bisogna dire, davvero potenti. Dal fuoco della controversia, 1978, la prima poesia, la precedente a quella che lei ha adesso.
Sì, sempre dalla stessa raccolta del 78.
A che pagina? Qui si parla proprio...
Sì, ma tutte e due, anche quella che ho appena letto dalla stessa raccolta, sì. Lo vedete perché in neretto è indicata. Gli anni di piombo, eh?
Sì.
Gli anni di piombo, ok.
A che pagina della storia? A che limite della sofferenza? Mi chiedo, bruscamente, mi chiedo, di quel suo ancora un poco e di nuovo mi vedrete, detto mite, detto terribilmente. E lui forse è là, fermo, nel nocciolo dei tempi, là nel suo esercito di poveri, acquartierato nel protervo campo, in variabili uniformi, uno è incalcolabile come il numero delle cellule e delle rondini. Il finale è sorprendente, rispetto a una poesia quasi manzoniana, quasi da inno sacro per certi aspetti, no? Quasi da chiesa militante, sembra di leggere una sorta di inno alla chiesa militante, in un certo senso. E poi però questo finale, il numero di cellule, delle rondini, indubbiamente sposta all'improvviso di nuovo il discorso. E però, fra l'altro, questo è il Luzzi che comincia a imbeversi sempre di più di letture evangeliche, di testi, le sacre scritture, perché ancora un po' che di nuovo mi vedrete, mi pare tratto da Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, e credo che sia Cristo che sta dicendo, appunto, che allude insomma alla morte e alla resurrezione, no? Quindi proprio una citazione evangelica questa.
Fa uno strano viaggio Luzzi, perché parte da Agostino, che è il suo autore prediletto, soprattutto le confessioni naturalmente, e poi arriva un personaggio che io non amo per niente, quindi mi fermo e poiché sospendo il giudizio, che è Paolo di Tarso.
Eh sì, vero.
Paolo di Tarso è un personaggio terribile, terribile da tanti punti di vista. Paolo di Tarso è il genio della comunicazione che ha inventato il cristianesimo così com'è. Non ci sarebbe stato...
E comunque non, certamente
non era esattamente la comunicazione che volevo
ognuno
che
di noi
passasse,
può interpretare, certo.
Stavo dicendo, no, siamo un pochino cerchiamo di essere un pochettino più caute anche nell'emissione dei giudizi. No, quello che due dati sono certi. Uno, Paolo di Tarso è quello che ha inventato la costruzione del cristianesimo, per esempio, il fatto di avere le immagini nel cristianesimo, le icone, icona del Cristo, degli apostoli, eccetera, è opera di Paolo di Tarso, che ha capito perfettamente che il Dio senza volto degli ebrei non funzionava. Se dovevi entrare nel mondo pagano, dovevi portarti dietro le immaginine. E quindi, e da Paolo di Tarso in poi siamo arrivati a San Gerolamo, che secoli dopo si inventerà i percorsi nella Terra Santa, il sassino su cui si è seduta la Vergine, la fontana in cui ha bevuto Gesù bambino e tutta una serie di santi e santini che poi sono rimasti nella religione cristiana, in particolare cattolica, fino ai giorni nostri.
Gli uomini hanno bisogno di questo.
Hanno bisogno di immagini, ma Paolo di Tarso è un genio in questo, ha capito sì, perfettamente infatti, che abbiamo bisogno di immagini, perché la nostra cultura oggi è piena di immagini.
Oggi ci sono le icone.
L'altra cosa invece per cui non sopporto Paolo di Tarso è ovvia, è un misogino pazzesco. E le donne, per questo non c'entra con Mario Luzzi, piccola parentesi, poi ritorniamo al nostro Mario Luzzi, e le donne sono soltanto un'appendice ancillare devota serva dell'uomo, che a questo punto ha fatto il disastro, perché poi per secoli, adesso sta cambiando, io non oso pensare alle donne che hanno vissuto fino ai primi di questo secolo. E scusate perché chiacchierare è anche bello. Mentre mi occupavo, quest'anno sono i 70 anni del voto alla donna, ragazzi, abbiamo il voto da 70 anni, è un'esagerazione quasi naturalmente, e leggevo passi di Rosmini e di Gioberti che scrivevano nel 1864 e nel 1853, insomma, quindi nella prima parte della seconda metà del secolo, di nuovo, che la donna doveva essere considerata solo la devota ancilla dell'uomo, vivere in funzione dell'uomo e non avere un'identità propria. Ragazzi, sono passati poco più di 150 anni. Il disastro, lo so, infatti. Ora ritorniamo, è stata una deviazione, ma insomma, fino a un certo punto. Ritorniamo al cristianesimo a questo punto. Entriamo un momento in media stress di Luzzi. Allora, il Dio di Luzzi è un Dio che in apparenza non c'è. Infatti lui parla di Dio che è in imminenza e in assenza, che c'è e non c'è, a volte scompare, a volte è presente. È una specie di funambolo, no? Che saltabecca a destra e a sinistra, pensi di poterlo prendere, ti sfugge di mano e poi quando non te l'aspetti è col fiato sul collo addosso a te. Il cristianesimo di Luzzi, noi sappiamo che c'è, è intenso, è vero, però di nuovo è un cristianesimo, ne parlavamo ieri sera per telefono con lui quando ci siamo sentiti, ho detto sai mi ricorda moltissimo Giordano Bruno. Questo animismo universale, questa presenza di Dio prepotentemente nella natura e questa natura che si fa divina, beh, Luzzi non è molto lontano da tutto questo, non credi?
È interessante come interpretazione questa, bisogna svilupparla in effetti.
Sì.
No, ma parlo sul serio, bisogna svilupparla perché in effetti c'è, io ho sempre sentito una contemporaneamente nel discorso nelle poesie, anzi nelle poesie di Luzzi, su, quando Luzzi affronta questo tema del cristianesimo, e lo affronta in modo diretto, lo abbiamo visto tutto negli ultimi decenni della sua produzione. E ho sempre sentito da una parte un'ambiguità, cioè io addirittura mi ricordo che quando leggevo le prime volte queste poesie luziane, mi chiedevo, ma Luzzi crede o non crede? Cioè di che cosa sta parlando veramente? Cioè a che livello sta parlando? Cioè per lui il cristianesimo è un dato culturale, è un dato simbolico o è un dato di presenza, no? Come per un credente, insomma, no? Cioè qualcosa appunto che ti trasforma davvero e che sta alle origini della storia, no? Appunto prima parlavo di una sorta di teologia della storia, no? Che in qualche modo è presente indiscutibilmente in Luzzi. Ma è perché c'è un'ambiguità, in effetti, nella poesia luziana e nel pensiero luziano, non solo nella poesia luziana. Quella intervista a cui facevo riferimento prima, quella che gli fece Mario Specchio, lunghissima intervista che apparve in una, insomma, adesso non ricordo più esattamente, alla fine degli anni 80, primi anni 90, in una casa editrice, tra l'altro fiorentina, se non sbaglio, bellissima intervista. Lì si vede che Specchio un po' incalza Luzzi su questo, e Luzzi a un certo punto, insomma, non ci sta a farsi incalzare, non vuole essere definito un poeta cristiano. E quindi è impressionante perché c'è una pagina in cui alla fine lui, incalzato, insomma, resiste, non vorrebbe, però fa capire che lui non vuole essere considerato un poeta cristiano. Ma allora cosa vuol dire? Cioè tutto questo cristianesimo che però c'è, tutte queste citazioni scritturali che ci sono, che cosa sono? Sono, ecco, è difficile dare una risposta. Cioè, come se Luzzi utilizzasse tutti questi materiali su un piano simbolico, non ponendosi la domanda, che però è legittima, in effetti, per chi legge, se stiamo parlando, no, appunto, di che cosa stiamo parlando? Stiamo cioè parlando di qualcosa che è, come dire, una appartiene alla dimensione della cultura, del simbolico per eccellenza, oppure invece appunto è il fondamento della vita umana, della storia, no? E non sto entrando, non sto parlando, adesso non ci interessa dire come la pensiamo noi, è però una domanda che è impossibile non porsi leggendo Luzzi. Luzzi non dà mai una risposta. Cioè si mantiene, e forse questa è la sua forza, dicevo ieri sera, la sua forza poetica in effetti, perché pone dei grandi interrogativi, delle grandi domande, e non c'è dubbio che il divino sia un bisogno dell'umano. Comunque la pensiamo, cioè possiamo pensare che Dio è un'invenzione
oltre,
dell'uomo,
l'andare oltre.
Forse è anche vero, però indiscutibilmente se è un'invenzione dell'uomo è proprio per questo, no? E del resto persino alcune prove dell'esistenza di Dio partono da questo. Se possiamo pensare il divino, allora in qualche modo Dio esiste, perché come potremmo pensare ciò che non è pensato? Insomma, qui si entra nell'ambito della filosofia. Ma in ogni caso Luzzi sente che di avere bisogno di tutto questo, di avere bisogno di... L'abbiamo visto all'inizio, per esempio, la figura della Madonna. Vabbè, la Madonna è la madre, d'accordo. Abbiamo visto che dall'origine della sua poesia ci sono Madonne, sempre. Sì. E qui, vabbè, in qualche modo è facile spiegare, in effetti. È molto confortevole la figura della Madonna, indiscutibilmente. È una delle figure più confortevoli che la storia ci abbia mai dato. No? Quindi...
Ma, scusami, in qualunque momento tu provi dolore o abbia bisogno di aiuto, qual è la prima parola che dici? Mamma.
Eh sì, certo.
Quando sei in punto di morte, mamma.
Sì.
Mamma, anche se lei non c'è più, anche... Esatto. Perché non solo è colei che ti ha generato, ma è colei che ti ha nutrito e colei da cui hai imparato che si può contare su qualcuno. Ha 80 anni Luzzi quando pubblica Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, che ha come tema centrale proprio questo di cui parlavamo, questa ricerca di questo Dio sfuggente che c'è, non c'è, chissà.
Volevo lanciarti infatti la poesia che quella rimani dove sei, ti prego.
Rimani
e dove... Simone Martini che sta dipingendo,
esatto,
la figura appunto della... una delle sue meravigliose figure di Madonna.
Delle Madonne, certo. Rimani dove sei, ti prego, così come ti vedo. Non ritirarti da quella tua immagine, non involarti ai fermi lineamenti che ti ho dato io solo per obbedienza, non lasciare deserti i miei giardini d'azzurro, di turchese, d'oro, di variopinte lacche dove ti sei insediata e offerta alla pittura e all'adorazione. Non fare una derelitta piaga primavera da cui manchi, mancando così l'anima, il fuoco, lo spirito del mondo. Non fare che la mia opera ricada su se medesima, diventi vaniloquio, colpa. E badate, a questo proposito, ravvicinate subito questa, l'immagine che vi dà questa poesia all'immagine che Pasolini dà di sé come Giotto nel Decameron. Mm. Lì invece sì che c'è narcisismo, vaniloquio, esibizione di sé. Quindi il meraviglioso Pasolini, per carità, è quello invece che è maledettamente narciso, ve lo ricordate, seminudo su un modello del fabbro di un... era un Velázquez, credo. Diventa uno dei personaggi del Decameron, quindi l'avvicinamento è stato immediato. Come immediato, vi ricordate l'aria di apertura di Tosca? Recondite armonie di bellezze diverse. Stava dipingendo una Madonna e le fa gli occhi azzurri come l'attavanti. Arriva Tosca e dice, ma falle gli occhi neri. E questo dipingere verso il divino, come vedete, stiamo saltabeccando a destra e a sinistra, ma voglio dire, la nostra cultura è talmente straordinaria, intensa e bella e piena di cose che è impossibile fermarsi, no? E la poesia di Luzzi è straordinaria perché è un'esplosione di richiami, di rimandi, poi tutto implode dentro e tutto esplode fuori.
È straordinario che alla fine della sua vita, perché insomma, quando scrive Il viaggio terrestre, siamo nel 94, ne ha 80 anni, no? 80. Lui si ritorna in fondo alle sue origini, perché parlare di Simone Martini vuol dire parlare di Siena, della Toscana, no?
Ma vi rendete conto che Siena è fra le città più vivibili d'Italia? Avete visto le statistiche degli ultimi giorni, nonostante il Monte dei Paschi? Io sono rimasta sconvolta. Tutta l'economia di Siena girava intorno al Monte dei Paschi e Mantova è al primo posto, ma Siena è nei primi 5 posti, se avete visto i servizi, perché la cultura, signori, la cultura. E Mantova perché è al primo posto? Per la cultura, l'ha detto esplicitamente il sindaco. Quindi non demordiamo mai da questo, teniamocela stretta, perché è motore di vita, scusa, piccola propaganda, non per il mestiere che facciamo, ma per la possibilità di essere un po' meno infelici a questo mondo. Io ho, insomma, ho sempre, da quando avevo 20 anni, ho per le mani ventenni, e posso dire che sono straordinari. Sono straordinari, siamo noi che diamo messaggi sbagliati, non sono i giovani. Poi i giovani assorbono quello che noi gli diamo.
Poi però arrivano a 30 anni o 40 anni.
Ma certo, se gli fai credere che la vita consista nel lavorare 15 ore al giorno per fare carriera, ma la vita è da un'altra parte. Quando hai tanti soldi e poi li sprechi... un lapo e il can della notizia di stamani? Non lo so, vabbè, andiamo. Ne parliamo dopo. Vogliamo arrivare invece alla fine della
notte. È un altro lapo, a proposito della poesia di Dante. No, ma non voglio infangare la poesia di Dante.
Il primo era fiorentino, quell'altro viene da un'altra parte, non lo so. Vabbè. Esatto. È mezzo francese, vabbè, quindi lasciamo perdere, non è proprio italiano. Al di là delle battute,
sono delle battute.
Al di là delle battute, adesso però dobbiamo avvicinarci anche alla fine, perché temo che il tempo, non so, ho perso la nozione del tempo. Che sono?
Io non ce l'ho neanche io, perché ho spento il tempo.
Accidenti, abbiamo sforato da morire, perdonateci. 5 minuti e chiudiamo.
Beh, ma... diciamo una poesia a testa, dai.
Alla fine, l'ultima. Dalla dottrina dell'estremo principiante, prima tu e poi
No, questa l'ho già letta, però possiamo anche rileggerla ancora.
La rileggila, la barca, questa andare, andare, andare.
È splendida questa poesia.
Rileggiamola
poi. Qualcosa di incantato, di magico per certi aspetti. E poi bello, lui si vede come un agnello, che è una figura sacrificale, come sappiamo. Quindi, voglio dire, rientriamo ancora nel discorso. La barca, l'incantata carpenteria tra acqua ed aria, sole e meria. Lo so, ti intenerisce l'erba di quella primavera fresca, con poche folgori, però non puoi brucarla, se non col desiderio. Non può altro che infliggervi il morso della sua non possa, la memoria quasi libidinosa. Ti strazierebbe il cuore, oggi, quella pastura. Infinito era il recinto di te, agnello. Lo è ancora, se non che troppo secolo è passato, lì sopra con le sue nubi, dove tu perso hai belato. Addio, ora ben altro è il prato.
Forse l'agnello ha paura del lupo, il lupo che gli dice hai bevuto nella mia acqua, ma io veramente... E il lupo è il prepotente, il giudice.
Sì.
E allora bisogna essere agnelli, no, bisogna essere formichine. Passo dopo passo, passo dopo passo.
C'è una dimensione favolistica in queste due poesie.
Esatto.
Dalle
fontaine alla fontaine, sì. Andava lei, formica, dove? O veniva essa la stessa? Sempre andava nella sua andatura, sempiterna, lei ancora, oppure altra vicaria. Passo dopo passo, per chi crede e chi non crede, bisogna costruirci i nostri motivi di fede ogni giorno. E passo dopo passo fare in modo che la nostra vita abbia un senso e magari metterci un epitaffio alla fine, quando non ci saremo più. Ho vissuto, è l'unica cosa che ci resta da fare. Grazie.
Grazie a voi.
Bene. Scusateci se abbiamo sforato nel tempo, spero che non vi siate troppo annoiati. Ok. Grazie, anche noi di avervi. Arrivederci.
Bene.
E lì che dovevamo cercare insieme.
Eh beh, certo, poi Luzio è troppo vasto. Ci si perde.
Grazie ancora per il suo libro. Lo leggerò con assoluto piacere. E ci rivediamo, anche perché poi mi stava sguidando il direttore della Casa della Cultura. Da febbraio riprendo il mio ciclo Vitalità della scrittura. Vi ricordate, se qualcuno degli anni